Alla fine di questa predica è come se facessimo il giro di boa, perché questa è la quinta serata, arrivare a 9 è il giro di boa. Abbiamo pensato all'annunciazione, alla visitazione, alla nascita di Gesù a Betlemme, ieri alla sua presentazione al Tempio con quella frase durissima di Simeone: e a te, o Maria, una spada trafiggerà l'anima. Poi l'arrivo dei magi, ma immediatamente dopo la fuga, chiameremmo questa sera la sera della fuga in Egitto. Quando ho preparato queste riflessioni, non avrei mai pensato quanta attualità avesse la parola di Dio, perché da qualche giorno, ogni volta che accendiamo la televisione, vediamo le lacrime di tante sorelle di Maria, queste mamme dell'Afghanistan. Lacrime, urla, bambini, questi gesti che non avremmo mai pensato, di mamme che lanciano, buttano i bambini in braccio a questi militari americani, pensando: pazienza per noi, pazienza per me, pazienza per il dolore che affronterò, ma porta questo bambino al sicuro. Bambini che urlano, e questi giganti, questi marcantoni, soldati americani di 2 metri, che sembrerebbero tutti d'un pezzo solo e giocatori di basket, con le lacrime agli occhi, con le lacrime agli occhi. Qualche caramellina ai bambini, qualche cioccolatino, qualche carezza, ma nella loro goffaggine ci fanno vedere come comprendono la tragedia che si sta realizzando per loro. Forse anche questa fuga in Egitto è stata prevista nel piano del Signore, perché ogni nostra famiglia, o prima o poi, attraversa questa valle di lacrime. Ogni nostra famiglia è corredata sicuramente dei doni della provvidenza, ma anche purtroppo di qualche piccola mulattiera che conduce al Calvario. Non passa un giorno senza sentire padri, madri che uccidono i figli, la fidanzata, il fidanzato, il marito, i nonni, i bambini stessi. E mi sembra di capire che cosa sia passato nel cuore della Madonna. Questi genitori, che avevano appena ricevuto la visita dei 3 maghi, dei 3 principi dell'umanità, vengono avvisati di mettersi immediatamente in fuga. E Gesù ha voluto nascere in una famiglia di queste. Quando io ero bambino, ci facevano vedere quasi poeticamente questi fiori, queste campanule che si abbassavano a dare il latte a Gesù bambino, questo mulo che portava la Madonna e Giuseppe che li conduceva. Ma queste persone hanno passato una tragedia, una tragedia. Provate a pensare, noi oggi capitasse qualche cosa, una telefonata, un fax, un messaggino, siamo sempre aggrappati alla vita e alle persone che ci amano. Questi andavano allo sbaraglio. Per di più, una donna sensibile come Maria, chissà cosa avrà pensato quando teneva in braccio il suo bambino e forse gli sembrava di sentire le urla di quelle mamme a cui strappavano dal seno i bambini e li uccidevano davanti a loro. E magari lei ha pensato: è per colpa mia. Forse l'avessi offerto, avrei risparmiato la morte di tanti altri. Ma lasciamo Maria nel suo dolore per fare questa sera anche una piccola menzione di una persona molto più taciturna di Maria, San Giuseppe. Questo anno il Papa l'ha dedicato al ricordo, alla menzione di San Giuseppe. Ed è bello che capiti questo Vangelo proprio questa sera, quando noi celebriamo il 30° anniversario di dedicazione di questo Tempio. A Milano si dice che l'uomo è il padrone de ca, e allora parliamo un po' anche del padrone de ca, anche se a Milano aggiungono qualche cosa e dicono che sull'etichetta fuori c'è il cognome del marito, ma dentro comanda la moglie. Che cosa dire di San Giuseppe, l'uomo del silenzio? Noi non abbiamo una frase, non abbiamo una parola. È passato quasi inosservato nel suo paese, quando tanti magari lo prendevano in giro: ma questo qui si sposa una donna già incinta. Ricordatevi che in Israele lapidavano le mogli che si presentavano al matrimonio già incinte. Eppure è passato nell'oscurità, nel silenzio, non abbiamo una parola, né a Nazareth né nei 120 chilometri che lo portano a Gerusalemme, non abbiamo neanche la eco di tutte quelle volte in cui ha bussato negli alberghi e nelle case per chiedere se c'era un posto per la moglie incinta che doveva partorire. Però ha condotto lui questa piccola carovana e lui ha imposto il nome Gesù al piccolo. Uomo del silenzio, ma direi anche l'uomo dei sogni. Sono quattro i sogni descritti dalla Bibbia. Il primo, dove l'angelo lo invita a non lasciare Maria e a dare il nome al bambino, Gesù. Il secondo sogno lo racconta ancora Matteo, quando sveglia di notte Giuseppe per dirgli: fuggi in Egitto. Nel terzo sogno, è ancora Matteo che racconta, c'è l'angelo che avvisa Giuseppe: chi voleva la morte del bambino è morto lui, torna a casa. E poi ancora un quarto sogno, quando l'angelo dice: guarda che quello che c'è su adesso a Gerusalemme è un poco di buono, fatti 120 chilometri già che sei in marcia e torna a Nazareth. Uomo del silenzio, uomo dei sogni, però curiosamente dobbiamo anche dire uomo d'azione. Perché? Perché quando noi guardiamo attentamente i verbi pronunciati da Dio tramite il suo angelo, vediamo che usa sempre e solo degli imperativi: svegliati, alzati, prendi tua moglie, vai in Egitto. E poi i verbi vengono tradotti all'indicativo. E Giuseppe si svegliò, si alzò, prese il bambino con sua madre e andò. È un grandissimo insegnamento per noi cattolici, che spesso ci riempiamo la bocca di parole, a differenza di quest'uomo, uomo del silenzio, che non vorremmo mai che qualcuno usi l'imperativo nei nostri confronti, fosse anche Dio e lo stesso Papa, che comandi a casa sua, diciamo qualche volta. Che non diamo retta più ai sogni, alle ispirazioni, se oggi un giovane dicesse: mi è sembrato di sentire la Madonna, Don Orione, Don Bosco, che mi dicesse qualcosa, gli altri gli riderebbero dietro. E invece no, Giuseppe è l'uomo dell'obbedienza e dell'indicativo, cioè quel verbo che indica le azioni suggerite da Dio con degli imperativi. Ed infine direi il collaboratore del sogno di Dio. Qual era il sogno di Dio? Quel sogno che gli è nato nella notte in cui ha dovuto cacciare dall'Eden, dal paradiso, Adamo ed Eva. Qual era il sogno di Dio? Il sogno di Dio era quello di arrivare all'umanità per dire: guarda che Dio ti vuole ancora bene, ti perdona di tutto, ti aspetta a casa tua, a casa sua, non scoraggiarti di nessun peccato, non potrai fare mai un peccato più grande del cuore e dell'amore di Dio. Anche noi cristiani siamo invitati a condividere e a partecipare al sogno di Dio. Partecipare a questo sogno che vuole la salvezza dell'umanità, non esigendo che sappiano tutta la Bibbia a memoria, tutto il catechismo, ripetere tutte le preghiere, i comandamenti, eccetera, ma quell'uomo che proprio quando è sprofondato nella sua nullità e nel suo peccato possa aver qualcuno che gli passi di fianco e gli dica: sai qual è il sogno di Dio? Che tu ti senta voluto bene e perdonato da Lui. Ma Dio, senza offese, non passerà più per la diocesi di Tortona. Passerete voi, dalla vostra gentilezza, dalla vostra bontà, dal vostro perdono, la gente potrà risalire e magari rivedere la bontà, la tenerezza e il perdono di Dio. Celebriamo quindi la festa di questo Tempio, ma poi andiamo fuori dalle porte della Chiesa a dire a tutti: guarda che Dio ti vuole bene. E io, che partecipo al sogno di Dio, sono qui a dirtelo con i miei piccoli gesti umani di tutti i giorni. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.